Andiamo avanti con le dirette di questa mattina e passiamo a quello che, come si direbbe su un'altra radio, tutto il paese ne parla. Infatti stanno andando avanti le proteste dei trattori. Noi abbiamo qualche contributo audio registrato che è stato registrato direttamente a
Sito, qua vicino a Torino, dove ci sono state le proteste appunto a partire da lunedì.
Ok, adesso i trattori sembra che una parte sia diretta verso Roma e un'altra parte verso il Festival di Sanremo, almeno questo è il tracciamento ufficiale. Noi intanto vi mandiamo quelli che sono i contributi di quando sono passati qui da Sito, quindi vicino a Torino. Vai, siamo partiti.
Prego, noi siamo qui
Sì, siamo partiti, ma anche con un ottimo sottofondo musicale, quindi torniamo invece ai trattori che sono stati intervistati da una redattrice dell'Info. Mari, ti mandiamo un grande saluto.
Ok, prego, noi siamo qui al presidio degli agricoltori in protesta qui a Torino Sud. Ora ti chiederò più di dettagli. Ecco, come mai siete venuti qui oggi e come mai sei venuto anche tu?
Allora, buongiorno Gabriele, 36 anni, allevatore di bovini di razza piemontese e cerealicoltore. Noi siamo qui oggi perché vogliamo, anzi, allora, punto uno è che non c'è nessuna associazione sindacale in questa protesta, quindi siamo agricoltori, perché come potete vedere abbiamo tutti la bandiera dell'Italia, che è il nostro stato. E allora siamo qui perché veniamo additati come quelli che inquinano tutto, dall'aria, dall'acqua, mentre no, non è assolutamente vero, perché noi vogliamo custodire il territorio, perché la terra è quella che ci dà da mangiare, quindi è quella che ci dovrebbe permettere di avere una sorta di reddito coltivando. Si sente tanto parlare di questa transizione ecologica, non è che noi siamo contro, perché è una cosa giusta, ma per tutti i settori. Si è sentito parlare molto di PAC, sussidi. Noi non vogliamo sussidi, noi vogliamo vendere il nostro prodotto a una cifra giusta. Perché ti porto l'esempio del grano. Noi a produrre un quintale di frumento tenero, di qualità, quindi un grano che può essere macinato, la farina panificabile, oggi lo vendiamo a 22 euro al quintale. Il consumatore finale paga dai 3,50 ai 6 euro al chilo il pane. Quindi, se io vendo il mio prodotto a 22 euro al quintale, ma il consumatore finale paga 1 euro al chilo il pane, mi potrebbe andare ancora bene, anche se i miei costi di produzione sono alti. Però non è giusto comunque che chi è che lo produce e chi è che lo consuma paga, cioè gli viene riconosciuto poco diciamo al primo anello, e all'ultimo, quindi il consumatore finale paga lo paga di più. Sono gli intermediari quelli che si arricchiscono, quindi a chi noi vendiamo il prodotto, quelli che lo trasformano, e tutte le mediazioni che ci sono dentro, perché anche l'autotrasportatore che prende la farina, la trasporta, gli viene riconosciuto poco. Non è che anche lui si arricchisce perché il camion che parte la mattina alle 5 e torna a casa la sera magari alle 8. E noi non vogliamo sussidi, vogliamo poter lavorare e vendere il nostro prodotto a un prezzo giusto, ma non che ogni anno abbiamo delle inflazioni magari di 7-8 euro al quintale in più o cosa meno. Noi il concime comunque lo paghiamo caro, il gasolio agricolo che sembra che ci venga quasi regalato, no, noi a oggi è 1,20 euro più IVA, quindi siamo a 1,32 euro e diventa caro. Questo è il discorso cereale. Il discorso zootecnico: un litro di latte di alta qualità, quindi controllato mattina e sera da dei laboratori dove che lo ritirano, viene a oggi pagato con IVA e i premi qualità 49,50 centesimi al litro. Il latte, il tappo rosso, diciamo, non facciamo la pubblicità, è oggi 2,12 euro. Però a un allevatore produrre un litro di latte costa 55-60 centesimi. Noi non possiamo continuare a lavorare in una sorta di perdita. I lavori che hanno fatto i nostri nonni, che ci hanno lasciato della terra, delle case, delle cascine, ma lavorando noi le stiamo mangiando, oltre i tassi di interesse bancari, perché chiunque di noi oggi vada a chiedere un mutuo in banca per poter lavorare, a parte che è difficile già che ti venga concesso, però i tassi di interesse e tutto sono alle stelle. Quindi noi siamo qua perché l'opinione pubblica deve sapere che noi non è che vogliamo più sussidi. So che sono ripetitivo, però è questo: noi vogliamo lavorare bene com'è che stiamo facendo, però con un prezzo giusto, perché c'è anche una legge fatta, adesso non so se negli anni 70-80, in cui non si può lavorare sotto i costi di produzione. Adesso noi è da anni che stiamo lavorando sotto costo, e qualsiasi settore non è che può continuare a durare anni in questo sistema qua. Noi non siamo contro la farina di grillo perché costa, cioè comunque che costa molto, se poi il consumatore finale, io non so chi è che va a comprarla, magari per curiosità, però diciamo che il nostro problema non è la farina di grillo, la carne sintetica comunque ha dei costi molto alti per produrli. Poi se arriveremo in quei giorni, che ci dovrà essere, ma non è contro la carne sintetica, la farina di grillo, la nostra battaglia è contro un prezzo giusto che deve esserci remunerato a chi fa carne, a chi fa latte, a tutti, insomma. Spero di essere.
E abbiamo sentito il vocale di Davide della protesta degli agricoltori quando sono passati a sito. Invece adesso abbiamo un vocale di Mauro che ci spiega meglio l'organizzazione di quei giorni, insomma, del giorno del blocco.
Ok, siamo qui con Mauro, sempre al presidio che da questa mattina è stato organizzato alle porte di Torino, a Torino Sud. Mi sembra, come prima domanda, mi sembra di vedere una partecipazione importante. Tu che fai parte un po' dell'organizzazione, quanto movimento c'è stato, quante persone ci sono state e soprattutto come siete arrivate qui? Avete sfilato anche per le vie di Torino?
Beh, logicamente io sono proprio appunto della zona, quindi sono di Rivoli. Però molti amici si erano sfilati per le vie di Torino, sono arrivati appunto dalla provincia di Cuneo, da Savigliano, Fossano, Mondovì, gente che arriva da Biellese, da Ivrea, quindi logicamente per le vie del paese portano a fare questo. Siamo arrivati a scegliere questa zona appunto perché è una zona molto strategica, abbiamo fregolette l'autostrada di Torino qua a porta di mano, quindi di conseguenza siamo tra le porte di Torino, e poi appunto siamo un comitato organizzativo fatto solo di agricoltori, nessuna bandiera di centri sociali, nessuna niente di niente, appunto solo soltanto noi, sotto un unico colore, la nostra bandiera italiana.
Grazie. L'altra domanda che ti farei, sempre da un punto di vista organizzativo, appunto, dicevi non ci sono associazioni di categoria, non ci sono sindacati, come in queste settimane o in questi ultimi giorni siete riusciti a organizzare tramite contatti? Come avete fatto girare la voce? Come avete deciso? Come vi siete organizzati?
Allora, è nato un comunicato stampa, prima di tutto, tramite appunto un gruppo WhatsApp di un comitato organizzativo, direttivo, dove siamo agricoltori principalmente della zona, e poi abbiamo chiamato 2 o 3 referenti delle altre province o comunque degli altri posti leggermente più fuori, cioè cintura di Torino, più verso la provincia di Cuneo appunto. E ci siamo organizzati, ci siamo incontrati una sera, abbiamo deciso facciamo partire o non facciamo partire, la maggior parte dei voti è stato a favore e quindi ci siamo organizzati. Abbiamo scelto appunto il loco, che è questo qua, da lì poi partiamo con l'organizzazione. Passaparola, social, media, uno chiama il tuo amico, l'altro siamo un po' vicino, da lì si parte. Quello che c'è stato anche molto d'aiuto nell'organizzazione sono state le attività commerciali locali, che hanno risposto molto bene all'iniziativa donandoci mangiare, cibo, volontà per questa iniziativa, perché giustamente, come dicevo prima, come ho detto, c'è una maggior parte, il settore agricolo è il settore primario della nostra geografia. Abbiamo il settore secondario, che è quello che la trasforma, e il settore terziario, che è quello che la consuma. Quindi se noi ci fermiamo, a chi va poi il risultato? Indipendentemente da qualsiasi sia l'ideologia del cibo, che sia un vegetariano, un vegano, un animalista, tanto qualsiasi cosa che si mangia arriva dalla terra, e senza di noi penso che se ci fermiamo il cibo non ce l'abbiamo.
Certo, ecco, qui i produttori sono tanti e sono tutti di settori leggermente diversi, no? Ci sono agricoltori,
sono allevatori, agricoltori, frutta, verdura, vitivinicoli, c'è di tutto. Noi siamo appunto qua in un'unica categoria, agricoltori italiani sotto un'unica bandiera, come ho detto appunto prima, la nostra bandiera italiana. Il settore è indifferente, perché le frigolette abbiamo appunto un po' le scatole piene, siamo esausti, non riusciamo più a coprire le spese della coltivazione e tutto, quindi di conseguenza ci siamo riuniti qua appunto per far sentire la nostra voce.
Ecco, e dicevamo tutti i settori, tutti che hanno delle difficoltà a coprire diciamo le spese di produzione, e è qualcosa che si riesce a spiegare poco all'opinione pubblica. In queste settimane ho sentito tanti commenti su questi presidi, magari anche persone che non erano venute, che da fuori commentavano dicendo comunque queste sono categorie che dovrebbero ricevere anche tanti aiuti. Ecco, ai commenti che sono usciti di questo tipo, voi o tu in particolare cosa ti viene da rispondere, cosa ti viene da spiegare all'opinione pubblica italiana che magari non conosce da vicino le vostre problematiche?
Che è giusto che si informi prima di tutto, prima di parlare, quello è giusto. Secondo, che facciano un pensiero su da dove proviene il cibo. È vero che abbiamo un giro di soldi, comunque che abbiamo pensare, ma comunque tutto quello che noi lavoriamo, spendiamo o comunque dobbiamo da mangiare. E se non riusciamo a trovare i fondi per portare avanti la nostra attività, ci fermiamo. Purtroppo noi, il nostro mercato ha un giro, fra virgolette, passami il termine, di soldi, è vero che possono essere tanti, ma corrispondono al centesimo di una persona comune. Perché purtroppo noi veniamo sottovalutati di alcuni prezzi e quindi di conseguenza non riusciamo a portare a fondo le nostre spese. Soprattutto ad oggi abbiamo un prezzo di mercato di vendita inferiore al prezzo di acquisto della nostra materia prima. Quindi di conseguenza, come andare a affrontare l'alimentazione di un bovino, le spese di irrigazione, perché molti consorzi dobbiamo pagare per effettuare l'irrigazione dei campi, la siccità, quindi vuol dire andare appunto a bagnare, torniamo al discorso di irrigazione, la concimazione, hanno dei prezzi elevati fino sulle stelle. Quindi tutto quel discorso lì, come arriviamo se poi chi ci compra, diciamo, l'alimentazione o comunque il nostro prodotto è sottovalutato? Rispondimi te a questa domanda, o comunque mi risponde il cittadino quando mi pone la domanda. Infatti la domanda è stata quelli, appunto, mi ha detto te quel discorso lì, come rispondi? E io rispondo facendo una domanda: se non veniamo a pagarti il giusto, come facciamo a darti il prezzo giusto?
Certo, tra l'altro questo è un problema che in agricoltura c'è ormai da un po' di decenni. Mi chiedevo così se la tua famiglia era Genova, perché tu sei giovane, ci sono tanti giovani oggi al presidio. Secondo voi quali sono le sfide della vostra generazione di giovani in agricoltura?
Trovare futuro. Se tu leggi la maggior parte dei cartelli qua presenti, è basato sul futuro. Quindi di conseguenza, se noi non abbiamo un futuro, come facciamo a portare avanti l'agricoltura?
Voi siete, o tu, ti chiedo a tu, ma magari anche altri agricoltori che sono qui, siete nati in agricoltura, cioè anche la vostra famiglia.
Sì, esatto, io discendo appunto dalla quarta generazione di famiglia, la mia azienda è stata attivata nel 1930, mio nonno ha dato i fondamenti, noi siamo arrivati adesso a usare le basi fondamentali di mio nonno per portare avanti l'attività. Una volta si costruiva magari una stalla, due, ad oggi siamo costretti a chiudere una stalla, due, per poter campare. Quindi se non riusciamo a portare avanti questa attività, siamo costretti poi a chiudere.
Ultima domanda riguarda un po' appunto le prospettive del futuro, ma nel futuro immediato, cioè qui sarete fino a venerdì, cosa vi aspettate, chi vi piacerebbe diciamo intercettare anche con la protesta? Sento la solidarietà di tutte le persone che passano in autostrada, ma ecco, avete degli obiettivi rispetto, non lo so, magari anche a intercettare determinate figure politiche o...
Al momento è ancora tutto in fase di imbastimento, quindi non sappiamo ancora chi ci potrebbe venire, perché appunto è solo il primo giorno di presidio. Bisogna vedere la nostra voce fin dove arriva, fin dove arriveremo, però le prospettive che oggi è il grande giorno di capire chi siamo, in quanti siamo, ad affrontare questa battaglia. Da lì poi gli altri giorni andranno un po' a scremare, giustamente, ma soprattutto sono due province unite oggi, province di Torino e di Cuneo. Cuneo ci ha detto che non ci mollerà, passerà tutte le notti qua, anche loro, quindi di conseguenza noi affronteremo. Il giorno migliore che noi ci aspetteremo sarà quello di giovedì, che sarà l'ultimo giorno che noi daremo il colpo di grazia, fra virgolette, quello di farci sentire direttamente. La prospettiva di essere qua oggi, alle porte del vicino una tangenziale, è quello di puntare al momento dell'ingorgo stradale, di far sentire la nostra voce, che la gente presente sull'autostrada guardi i nostri cartelli e capisca perché siamo qua. La solidarietà da parte delle persone c'è già e noi l'apprezziamo. Poi, come hai detto te giustamente prima, c'è chi lo critica e che vuole capire perché e chi appunto lo sa già, ma quelle sono appunto discorsi che mi piacerebbe appunto vedere quelle persone che tanto alcuni sono anche qua presenti a supportarci, ma sarà un'ottima manifestazione e spero che appunto, essendo le porte di Torino, che la voce sia arrivata senza creare appunto magari tanti disguidi qua, ma smuovendo due province o da tutte le parti della provincia di Torino, che la non è larga, ma perché la zona agricola di Torino è abbastanza esterna più che interna, quindi penso che si abbia già sentito e la voce sia già arrivata.
Grazie.
Grazie a te.
E grazie anche alla nostra inviata dell'Info che in questo momento sta seguendo la protesta degli agricoltori fino a Roma, alle strade romane.
Sì, abbiamo sentito appunto Mauro con questo audio e insomma diciamo che le tematiche un po' che saltano all'occhio sono sicuramente tutta una questione che riguarda l'auto-organizzazione in qualche forma di questa protesta, per quanto poi sui giornali ci siano state grandi articoli in cui insomma si andavano un po' a dettagliare quelli che sono i leader già conosciuti, come per la battaglia dei Forconi, già conosciuti insomma per altri motivi, però di fatto c'è questa questione abbastanza centrale dell'assenza di sindacati o di forme classiche diciamo di organizzazione. E l'altro aspetto che ci sembra particolarmente interessante è da un lato la centralità che assume proprio la questione del cibo, l'orgoglio anche in un certo qual modo di essere coloro che assicurano quindi una base alimentare e fondamentale quindi della catena produttiva e riproduttiva, e dall'altro lato tutta la questione chiaramente del mercato e del prezzo giusto che dovrebbe essere garantito per la propria merce. Ovviamente è un argomento che apre a una questione diciamo piuttosto controversa e contraddittoria, che è quella insomma che riguarda la transizione ecologica, la transizione che in qualche modo si dipinge di verde. Rispetto a questo la notizia di oggi è che l'Europa ha fatto marcia indietro appunto rispetto alla limitazione dell'uso dei pesticidi per favorire la biodiversità e spingere sul biologico. La Presidenza presidente della commissione UE von der Leyen ha fatto dietro front, rinviando sine die il taglio del 50% entro il 2030 dei pesticidi nelle produzioni agricole. Ma appunto bisognerà vedere un po' come andranno oggi le proteste, appunto in direzione Roma e in direzione Sanremo. Un ultimo contributo che segnaliamo è un lungo articolo che si trova su InfoOut dal titolo Difendiamo la nostra terra, che è un reportage delle proteste degli agricoltori piemontesi e che appunto riporta una serie di interviste e di stralci audio raccolti appunto nel territorio piemontese in questi giorni.
Sì, sempre su InfoOut è uscito anche, diciamo, l'abbozzo di un'analisi che si chiama, cioè dal titolo Agricoltura, la fabbrica impossibile, che riagganciando sia il movimento degli agricoltori estremamente connotati dal mezzo dei trattori e quindi definito anche movimento dei trattori, lo inserisce in una più ampia analisi di che cos'è l'agricoltura oggi nel nostro paese, intendendola più come tassello del sistema di produzione e quindi anche diciamo del finalizzato alla massimizzazione dei profitti e alla sua mercificazione, che però, come esce un po' da questa analisi, rimane sempre incompiuta, almeno nella misura che assume sul territorio italiano, tra un territorio che si muove sempre tra le spinte al localismo e quell'apertura che anche l'Unione Europea vorrebbe, il mercato mondiale vorrebbe alle grandi multinazionali della produzione di prodotti agricoli e cibo. Quindi questo, insomma, per segnalarvi un po' una minima analisi, se ce ne fossero altre di stampo così un po' analitico e meno d'inchiesta, perché d'inchiesta già se ne trovano parecchie, ovviamente segnalatecele e le possiamo anche pensare di fare un confronto all'info di domani. Invece ci arrivano dei messaggi. Allora, ci chiedono se l'intervista degli agricoltori è di oggi. No, perché il blocco a sito è stato l'altro ieri, mi sembra.
Sì, no, è durato ancora durante tutti questi giorni, ancora oggi era sul posto, però l'intervista risale a un paio di giorni fa, nel lunedì, quando hanno iniziato.
E invece un altro messaggio dice: orgoglio italiano senza bandiere dei centri sociali e bestemmioni. Sì, chiaramente è una... è una mobilitazione che porta in sé molte contraddizioni e alcune istanze che sono inaccettabili, ma diciamo il compito di chi fa analisi politica credo che sia quello di leggere attraverso la complessità per capire anche il potenziale di determinate vertenze. Non so se su questa cosa degli agricoltori abbiamo qualcos'altro, qualche novità.
No, direi che possiamo passare all'ultima diretta della mattinata, che sarà con Giuseppe Ungherese, che andremo a chiamare proprio adesso, responsabile della campagna inquinamento di Greenpeace, con cui andremo a parlare di quello che è il report uscito ieri o comunque in questi giorni in merito alla contaminazione delle acque da PFAS in Piemonte, e diciamo che apriamo con questa intervista anche un po' a un approfondimento che riguarda, diciamo, un altro aspetto anche relativamente a quello che si diceva prima. prima, quindi alla contraddizione ovviamente alla base un po' di queste proteste, ma che di fatto pongono una questione centrale oggi con cui per forza di cose dobbiamo fare i conti se ci interessa appunto inserirci, diciamo, in delle dinamiche sociali che si muovono anche indipendentemente da delle forme che più o meno ci possono piacere.
Sì, scusate, solo una correzione, che prima ho detto che non si trovavano altre analisi rispetto a la protesta degli agricoltori. In realtà su Jacobin ne sono usciti un paio che collegano questa questione alla sovranità alimentare, alla questione della sovranità alimentare, in un certo senso anche dell'autonomia produttiva. C'è un articolo tradotto di William Bouchardon, perché essendo che in Francia questa protesta si sviluppa ormai da settimane, chiaramente i siti francesi ne hanno già parlato e sono già state fatte un po' di ipotesi su come possa proseguire questa cosa. Adesso andiamo invece al